Bene, benvenuti a questo terzo incontro dei seminari di musicologia. Non è più il caso, insomma, di ribadire quali siano gli intenti, gli scopi di queste piccole riunioni informali, diciamo, queste riunioni in forma virtuale, che tengo senza nessuna ambizione enciclopedica. Per inquadrare, insomma, quali sono le tendenze della moderna musicologia, ci mancherebbe altro. Bensì si tratta di una riflessione su quello che mi ha mosso come scrittore, come musicologo, quindi i miei interessi, le mie aree di ricerca e soprattutto una serie di interrogazioni a partire dai miei libri, insomma, quelli che sono i miei libri di musicologia. Vorrei saltare per il momento il libro Minimalismo e Misticismo e mi permetterò poi in seguito di riprendere questo tema molto interessante del resto, ma volevo andare adesso, dopo aver trattato del minimalismo in rapporto alla narratività musicale, volevo muovermi con questo contributo all'interno del discorso che ho affrontato con il testo Genio Accademia. Si tratta di un libro edito nel 2022 in forma cartacea, e ne sono ancora disponibili alcune copie per chi volesse acquistarlo, però faccio presente che la tiratura sta finendo, insomma, questa edizione sta finendo e quindi valuterò poi se presentare una copia, come si dice, in formato elettronico, quindi scaricabile eventualmente, ma non è ancora al momento. In ogni caso, volevo appunto parlare di questo mio testo, che sicuramente è il mio più importante testo nell'ambito musicologico, e per inquadrarlo mi costerà un certo sforzo, nel senso che i temi trattati sono tantissimi. E sono trattati piuttosto sinteticamente, in modo quasi impressionistico, non in modo analitico. Infatti, a partire da questo mio testo, che in sé è piuttosto breve, ma sul quale potrò tornare per approfondire determinati e specifici temi, però questo testo sì, ha il pregio, secondo me, di essere abbastanza sintetico. Però i temi che si toccheranno sono molti: il ruolo del musicista, il rapporto tra interpretazione musicale, esecuzione musicale, improvvisazione musicale e invece quello che è fissato nello spartito, nella partitura musicale. Tutto ciò è ridefinito nell'ambito di questa mia riflessione algida, perché come tutti gli scritti non contempla l'emotività, no? Che si può avere in un discorso. E però diciamo questo è un primo tema, ma la figura del musicista anche nell'ambito della sua cosiddetta agiografia, cioè il ruolo dell'artista nell'ambito del sentimento etico della società occidentale. E questo è un tema che mi è stato ispirato soprattutto dalla lettura di un testo di storia dell'arte, che si chiama Nati sotto Saturno. È un testo meraviglioso, e dove appunto si cerca di fare un po' il quadro o il punto della situazione sulla figura dell'artista. Ecco, io ho cercato di traslare una parte della riflessione che mi era sopraggiunta alla lettura di questo testo dei fratelli Witkower, ho cercato di trasportarla nell'ambito musicologico. Faccio presente adesso, onde evitare errori, che non mi ricordo se siano fratelli o se sia marito e moglie. Ecco, so che sono due autori che si firmano con il cognome Witkower, però no, siccome non vorrei commettere errori, metto le mani avanti. Adesso non ho il testo sotto mano, quindi non posso controllare. In ogni caso, essendo questi video o comunque contributi sonori che io faccio a braccio e in una situazione di tempo molto limitata, nei ritagli di tempo, non ho tempo di adesso di rifare o correggere questi contributi, quindi vado avanti. E il testo è meraviglioso e lo consiglio a tutti. Non avendolo sotto mano non posso ricordare quale sia la casa editrice, ma il nome del titolo è questo: Nati sotto Saturno. E l'idea dell'artista rinascimentale, medievale, no? Ma soprattutto rinascimentale, appunto, dove si svincola l'immagine dell'artista da quello dell'artigiano e invece si collega l'immagine dell'artista a quella del genio, beh, questo è stato un testo estremamente importante anche per chiarire quali sono, a livello di stereotipo collettivo, se così vogliamo dire, i caratteri del genio e dell'artista. Infatti questo testo si chiama per l'appunto Genio e Accademia. Ho voluto mettere con questo testo, mettere in chiaro quali sono i due poli della mia attenzione di ricerca, cioè da una parte il genio, quindi una figura, una persona, un individuo, e dall'altra un'istituzione. Sembrerebbe in questo senso esserci uno sbilanciamento, perché da una parte noi consideriamo un individuo, quindi con tutte le sue fragilità, con la sua mortalità, eccetera, e dall'altra parte consideriamo un'istituzione, quindi qualcosa che ha certamente una durata e un'ambizione, se vogliamo, di certo maggiore rispetto a quella di un singolo individuo, anche se non è detto, ma insomma, le istituzioni più vitali, no? Più longeve, sicuramente hanno vita molto più lunga rispetto a quella anagrafica di un singolo individuo. E però ho voluto mettere in un contraltare dialettico tra queste due entità. Sono due entità non paragonabili da un certo punto di vista, però, per la semplificazione concettuale che è necessaria affrontare, indubbiamente ho voluto plasticamente, già dal titolo, rendere questa opposizione, perché di opposizione, di vera e propria opposizione, si tratta in alcuni casi, no? Cioè, da un lato si può considerare, sempre nell'ambito stereotipico, poi vedremo nel dettaglio questa serie di lezioni, non so quanto riuscirò a spiegare in questo primo incontro, ma arriverò fino a dove arriverò e poi ci saranno sicuramente altri contributi. E saranno numerosi, mi sa, perché i temi trattati sono molteplici. Quindi, seguendo un po' la traccia di questo mio testo, dicevo, ho voluto mettere l'attenzione proprio su questa opposizione tra la figura, opposizione, scontro, dialettica, fra la figura dell'individuo geniale, cioè il genio, quello che secondo la tradizione culturale occidentale è identificabile come il genio, e l'istituzione accademica. Le accademie, anche qui il termine accademia è un po' ambiguo, la prima accademia della storia, come si sa, è quella platonica, no? Però l'idea stessa di accademia è stata ripresa poi nel Rinascimento, fino all'Illuminismo, insomma, ha avuto una storia, soprattutto qui in Italia, una storia molto, molto sostanziosa, un profluvio di accademie sono nate tra il Rinascimento e l'Illuminismo, e non è qui il caso di fare una storia delle accademie italiane, ma nell'idea stessa, nella concezione stessa del termine conservatorio, indubbiamente c'è un rimando alla conservazione, quindi in qualche modo a qualcosa che possa essere frutto di un contesto accademico, anche se quest'ultimo può non essere ulteriormente specificato a livello semantico, vista la quantità estrema di manifestazioni divergenti anche a volte. Però insomma l'aspetto istituzionale, quindi sovraindividuale dell'accademia, è qualcosa che è importante sottolineare in questa disamina. È importante sottolinearlo perché chi va a lezione di strumento musicale, per esempio, chi è un giovane musicista, impara ben presto a conoscere queste realtà accademiche nelle quali l'istituzione ha un peso fondamentale. Quindi nell'ambito di uno studio accademico, ecco, ovviamente l'istituzione ha un peso fondamentale nell'ambito proprio della formazione, non solo per quel che concerne l'istruzione, quindi, ma la formazione educativa proprio, l'educazione dello studente, dell'allievo. Allora, i conservatori italiani, a dispetto del generale degrado della scuola italiana, sempre a livello generale ovviamente, sono istituzioni che in un certo qual modo mantengono, se vogliamo, una formazione più umanistica, vorrei dire, oserei dire, cioè più orientata verso un rapporto più personale, meno algido, meno formale. Questo dipende dal fatto che le scuole italiane ovviamente sono scuole nelle quali le lezioni avvengono in classi spesse volte numerose, mentre la lezione, sia essa di composizione o di interpretazione musicale, eccetera, eccetera, ha spesso un carattere individuale. Quindi in questo caso la lezione permette anche un grado diverso di profondità educativa da parte del docente, e questo è senz'altro un pregio nell'ambito dell'educazione e dell'istruzione musicale in Italia, ma anche all'estero. Quindi il fatto che le lezioni siano individuali può costituire un beneficio per lo studente e anche per la capacità che ha il docente di riuscire a spiegarsi e a modulare la didattica nel modo migliore possibile per l'allievo. Questo è un dato, no? Cioè l'istruzione e l'educazione musicale accademica. E dall'altro però c'è questo individuo che, essendo riconosciuto dalla comunità come geniale, può permettersi in un certo qual modo di oltrepassare, di affrancarsi da ciò che ha imparato in ambito accademico. Cioè questa dialettica che si crea fra l'insegnamento scolastico e accademico e invece quella che è la libera ricerca creativa del genio, genio inteso anche dal latino, no? L'etimologia più comune è dal latino geno, cioè generare, no? Il genio è colui che innova, colui che genera, colui che crea qualcosa di nuovo. E quindi proprio perché crea qualcosa di nuovo deve in un qualche modo opporsi in modo implicito o esplicito, mantenendo i rapporti oppure troncando i rapporti. Queste sono tutte modalità poi che differiscono moltissimo nelle diverse biografie degli uomini di genio, dei musicisti di genio, che poi vado ad affrontare all'interno di questo libro. Però un dato è fondamentale, e questo dato è che il genio deve innovare e dunque si pone a livello, per proprio quello che attiene la disciplina che ha imparato nell'accademia, quando era uno studente, quando era un bambino, quando era un adolescente, ecco, si pone in una situazione di aperta o implicita contestazione di tutto o di quasi tutto ciò che gli è stato insegnato. Ecco, questa idea, se da un lato può essere tacciata di generalizzazione, dall'altro pare rispecchiare in modo piuttosto fedele tutte o quasi tutte le testimonianze storiche che indicano la biografia di questi uomini di genio. Quindi le ricerche biografiche, le biografie, mettono in evidenza questo aspetto di contrapposizione. E sembrerebbe che questa contrapposizione travalicasse lo stereotipo romantico, ma attenzione anche qui, indubbiamente ci troviamo di fronte a uno stereotipo romantico, ma questo stereotipo romantico del genio creativo che si oppone alla società e all'accademia, ecco, in primo luogo deriva, se vogliamo dire, da Platone stesso. Cioè, se vogliamo rintracciare le origini, le radici di questo stereotipo, di certo questo non nasce dal nulla, non nasce in era romantica dal nulla, ma millenni in cui questa tradizione si è consolidata. Le stranezze del genio, l'anticonformismo o il non conformismo del genio, sotto certi aspetti anche una vita disinteressata alla relazione sociale quando essa diventa qualcosa semplicemente di formale, no? O di impersonale. E quindi tutti questi caratteri che emergono dallo studio non solo delle biografie di musicisti, ma anche appunto di pittori, scultori, artisti, dal Rinascimento in poi, ecco, tutte queste biografie sembrerebbero confermare questo stereotipo, che tale deve rimanere indubbiamente. Non c'è una in questo senso una volontà da parte mia di costruire un sistema teorico in grado di prevedere quale possa essere il carattere della biografia. Si tratta semplicemente di constatare che a livello statistico esistono numerose testimonianze che sembrano mettere in luce questo carattere. Questo carattere che noi potremmo associare, no? A qualcosa di strano, alla stranezza, no? A qualcosa di non comune, ma anche sotto certo profilo di folle, quindi la follia e la genialità. follia e genialità che è stata messa in relazione dallo studioso positivista Cesare Lombroso. È uno studioso che proprio basa la sua attività, no? Nello studio della cosiddetta fisiognomica attraverso quella che è la dissezione dei cadaveri e compie questi studi, no? Alla fine dell'Ottocento, agli inizi del Novecento e individua alcune regolarità nell'ambito, alcune corrispondenze tra la criminalità, la follia e la devianza in genere e la genialità. Ma se tutto questo appare abbastanza, no, scientifico, anche se poi il paradigma positivistico è stato messo in crisi dagli sviluppi della scienza, ecco, a livello invece, per quel che concerne quindi l'immaginario collettivo, vi è indubbiamente una corrispondenza stretta fra la genialità e la follia, e questa stretta corrispondenza non deve farsi risalire ai romantici, a Lombroso, ma può essere attestata proprio dallo stesso Platone. Quindi sono numerose le scuole, gli intellettuali, i pensatori, i filosofi, gli scienziati che hanno messo in rilievo questo legame. Allora, qui c'è da chiarire quindi che non stiamo parlando di speculazioni del sottoscritto, ecco, pie elucubrazioni di uno che può essere come un altro, no? Cioè io non ho una velleità di essere, no, qui il vate o il profeta, assolutamente. Io porto delle testimonianze scientifiche, cioè faccio una disamina scientifica di quelle che sono le numerose testimonianze, e anche se non raccolgo tutti gli esempi, cerco in ogni caso di documentare al meglio tutte le mie proposizioni. E nell'ambito della storia della cultura, appunto, l'associare la follia, la devianza alla genialità non è sicuramente qualcosa che nasce nell'Ottocento e nel Novecento, e qui penso che non ci possano essere dubbi. E quindi non solo il genio si contrappone all'accademia, ma può essere messo in relazione in qualche modo, in virtù della sua potente creatività che lo porta a porsi in una situazione di non allineamento spesse volte rispetto alle convenzioni sociali della sua epoca. Attenzione, bisogna sempre specificare le convenzioni sociali della sua epoca, perché può darsi anche che il genio, essendo questa magnifica capacità, identificandosi in questa magnifica capacità di creazione, può darsi pure che attraverso proprio quello che è il portato della rivoluzione mandata avanti da un singolo genio, le convenzioni poi cambino. Questo è il punto. Quindi bisogna sempre specificare il non allineamento rispetto alle convenzioni della propria epoca. Se prendiamo ad esempio Einstein, ecco, noi capiamo che quello che lui portava avanti a livello scientifico era un paradigma, una teoria scientifica in aperta contraddizione con quella newtoniana. Però se noi adesso consideriamo i paradigmi scientifici in atto oggi, vediamo che Einstein è perfettamente convenzionale, cioè è perfettamente applicabile, perfettamente riconosciuto dalla comunità scientifica. Quindi bisogna stare attenti a dire che il genio non si amalgama alle convenzioni in genere. Bisogna specificare alle convenzioni che esistono all'inizio cioè nel momento stesso in cui il genio inizia ad operare, perché poi da lì in poi le cose alcune volte cambiano durante la vita stessa del genio. Nei casi, in casi più frequenti ci vuole qualche generazione, ma insomma prima o poi la società si evolve comprendendo il valore di quello che il genio, quello che è considerato genio, voleva asserire. Attenzione, sempre nella premessa io specifico anche qui che non mi occupo di discettare sulla validità o sulla non validità di scelte operate dalla collettività in rapporto ai propri riferimenti culturali. Questo cosa significa? Significa dire questo, che io da un punto di vista scientifico non mi occupo di analizzare nel dettaglio che cosa è considerato come geniale e che cosa non è considerato come geniale. Diceva, mi pare Umberto Eco dicesse in un articolo, adesso vado a memoria, dicesse: a nessuno interessa sapere, o a quasi nessuno interessa sapere, se il vicino di casa di Proust fosse anch'egli un genio, e che in questo caso quindi sia vissuto del tutto ignoto e sconosciuto. Noi abbiamo Proust e Proust ci basta. Ecco, questa affermazione molto intelligente, devo dire, di Umberto Eco mi è rimasta impressa nella testa, e non è mio obiettivo mettere diciamo in discussione tutto ciò, cioè entrare in altri termini nello specifico nell'analizzare se le figure geniali della nostra umanità, quelli che noi consideriamo come riferimenti, siano o non siano, in altri termini, veramente tali, perché questo è un po' il punto della questione, no? Ecco. Evidentemente l'umanità ha deciso che determinate figure di riferimento, no, nell'ambito dell'Occidente, determinate figure avessero una utilità proprio per ciò che sostenevano o che hanno sostenuto o che hanno creato. E quindi mettersi poi a disquisire sul fatto se questi siano effettivamente dei geni, non siano dei geni, siano in realtà cose casuali, non siano casuali, che il genio, in molti sostengono, specie fra gli studiosi della contemporaneità, che il genio non esista, no? Ecco. Però ecco, il mio obiettivo non era entrare in una polemica a gamba tesa, se così vogliamo dire, nell'ambito di queste concezioni del mondo, che possono essere diversissime e secondo me molte hanno una loro legittimità, no? Nel senso che anche stando allo stereotipo che abbiamo appena presentato del genio, come colui che non si identifica del tutto nelle convenzioni della sua epoca, ecco, proprio per questa ragione, anche volendo essere fedeli a questa prospettiva semantica, no, prodotta dal genio, ecco, risulta difficile dire che tutto ciò che la società ammira possa essere effettivamente geniale. Mi risulta difficile. E quindi vorrei in qualche modo smarcarmi da questo dibattito, da questa infinita e che probabilmente non avrà mai una fine, insomma, no? Questo dibattito infinito, per tornare proprio a ciò che è quello che è l'oggetto della mia ricerca, cioè il rapporto fra le figure creative, quindi fra il genio e la società, e soprattutto l'Accademia. Allora, questo pare un dato fondamentale, quindi il non allineamento, se così vogliamo riassumere, il non allineamento del genio. Il non allineamento del genio non è qualcosa che nasce oggi, abbiamo le biografie, no? Di molti artisti, di molti poeti greci, tragediografi, e già lì iniziano a essere riportate alcune stranezze, alcune particolarità nell'ambito delle biografie individuali. Quindi sicuramente questo non deve essere ascritto a uno stereotipo romantico. Ma poi da questa constatazione ho cercato anche di parlare di qualcosa che può spaventare uno studioso ai nostri giorni, soprattutto se è un musicologo, insomma, quindi un musicologo e non un filosofo, ed è l'etica. Cioè l'etica, attenzione, anche qui, se le moderne scienze umane tendono a separare i piani etico dal piano disciplinare, come può essere quello musicale, se però si torna, no, a concepire un'indagine nell'ambito di quella che è proprio uno studio dei paradigmi culturali occidentali, allora indubbiamente l'etica ha un peso fondamentale. Quindi questo modo di procedere è un modo di procedere che tiene conto dell'eredità culturale, di quelli che sono i paradigmi culturali dell'Occidente. Quindi mi sembrerebbe del tutto fuori luogo, per un timore di critiche o timore che qualcuno possa in qualche modo censurare, criticare questo approccio, mi sembrerebbe del tutto errato non affrontarlo. La figura dell'artista è una figura che per certi versi si può definire enigmatica. Per quale ragione? Enigmatica non solo riguardo all'enigma proprio che riguarda la creazione, quindi la creazione e l'interpretazione dell'opera d'arte. Questo è chiaramente qualcosa di enigmatico a livello linguistico, no? Ecco. Però, ecco, questo è un punto fondamentale, ma non è quello di cui volevo parlare. L'enigma riguardante proprio la definizione biografica, se così vogliamo dire, dell'individuo, dell'artista, del genio. Pensiamo ad esempio a Caravaggio. Caravaggio era anche un assassino. Gesualdo da Venosa era un assassino. Ha ucciso la moglie. Ma queste figure come sono interpretate a livello del pubblico sentire, diciamo? Come sono lette queste figure di criminali che però erano anche dei geni assoluti? Gesualdo da Venosa era uno dei migliori musicisti del Rinascimento, mentre come sappiamo Caravaggio è uno dei primi artisti, no, a essere post rinascimentali, insomma, e barocchi, si potrebbe dire barocco, no? Ecco. Però queste due figure sono emblematiche. Perché? Perché in un qualche modo possono essere le cartine al tornasole per capire come in effetti la società si regola in rapporto a queste figure. Cioè, il fatto che questi siano degli omicidi ha impedito il riconoscimento della qualità e del valore delle opere da loro prodotte, sia in ambito musicale sia in ambito artistico? Mi pare proprio di no, dal momento che queste figure sono celebrate ancora oggi in modo amplissimo. Anzi, forse si potrebbe sostenere che a livello, diciamo, di promozione postuma, se così possiamo dire, dell'autore, il fatto di aver commesso un crimine così efferato possa essere stato anche un motivo, uno dei motivi del successo di queste figure, della popolarità di queste figure. dalla biografia tormentata, dalla biografia che incuriosisce, no? Che desta stupore e che desta curiosità. Quindi bisogna un po' eliminare gli schematismi etici nell'ambito dello studio e dell'analisi delle opere d'arte. Però, pur eliminando, è necessario dar conto che la comunità pare in un certo qual modo assolvere a livello postumo questi crimini nell'artista. Cioè li assolve non a livello giuridico, ma a livello di comune sentire, se così vogliamo dire, proprio nel nome di quella sconfigurazione caratteriale che configura in realtà il genio, cioè che lo porta ad esprimersi. E questo non allineamento del genio rispetto ai paradigmi dominanti nella sua epoca. E quindi c'è un certo lassismo, se vogliamo dire, a livello etico nei confronti del genio. Infatti, giustamente, critici, addetti ai lavori e il pubblico, quando va a vedere una mostra su Caravaggio, di certo non enfatizza o non sta a ricordare questi episodi di cronaca che lo hanno coinvolto. Non interessa a nessuno esprimere un giudizio etico su Caravaggio, se non nella misura in cui questo giudizio possa aiutare a illuminare la sua opera. E con questo credo di aver illustrato anche qual è l'atteggiamento della società, sempre a livello generale e stereotipico, nei confronti della persona di genio, cioè di colui che è riconosciuto come tale. Ecco. Così siamo a posto anche dal punto di vista relativo a quella polemica, no, infinita, che coinvolge il fatto se il genio debba esistere, se il genio non debba esistere. Io non mi pronuncio su questo, io faccio una ricognizione di quelli che sono i paradigmi della civiltà occidentale dagli antichi greci fino ad oggi. Constato anche che proprio il positivismo, dal positivismo in poi, si è aperta una modalità di ricerca nell'ambito delle scienze umane che non tiene conto di tutta questa tradizione, della tradizione culturale occidentale. Tradizione culturale occidentale che ovviamente dà estrema importanza a parole quali genio, creatività, originalità. E quindi in questo senso il voler ripudiare questa prospettiva a me pare poco plausibile, per il semplice fatto che non si può con un tratto di penna cancellare millenni di storia. E questo per quel che riguarda poi, diciamo, l'aspetto etico che riguarda il musicista proprio, ecco. Poi il testo cerca di dirimere una questione fondamentale, cioè le categorie di Apollinio e Dionisiaco nella musica. Queste categorie inizio a tratteggiarle in questo incontro, ma siccome non voglio allungare troppo questo mio contributo, credo che le inizierò a delineare e poi però rimanderò tutto ad un secondo incontro. Apollinio e Dionisiaco vertono però proprio su questo che abbiamo appena detto, cioè il rapporto che il genio ha nei confronti di ciò che lui impara, no? Cioè quale sia un metodo di formazione, un metodo didattico che lui può aver appreso e che può contestare. Allora, l'Apollineo e il Dionisiaco, l'Apollineo è qualcosa che fa riferimento ad Apollo, che è il dio dell'armonia, no? della razionalità sotto certi aspetti, no? Sia Apollo sia Dioniso sono legati alla musica, però sono legati in modo molto diverso. Mentre Apollo è legato soprattutto alla musica laddove essa si interseca con la poesia epica, per la quale era previsto l'uso della lira, e se voi vedete l'immagine del dio, non so, in una scultura, in un dipinto greco, voi vedete sempre che, quasi sempre, che Apollo è associato alla lira, suona una lira. Dioniso invece è famoso per l'aulos, cioè uno strumento a fiato che è un corrispondente alla lontana rispetto al nostro flauto, e quindi si tratta di due modalità differenti di fare musica, no? Da un lato la musica, se così vogliamo dire, pura, cioè la musica assoluta che è impersonata da Dioniso, dall'altra è la musica che è un accompagnamento, un semplice accompagnamento della poesia. Quindi nel considerare queste due divinità dobbiamo stare molto attenti a non fare errori di interpretazione, anche tenendo conto che lo stesso Nietzsche, nella sua interpretazione della tragedia, quindi nel suo testo La nascita della tragedia greca ovviamente, sostiene che in realtà ciò che ispira la creazione musicale sia proprio Dioniso e non Apollo, no? Allora, se Dioniso rappresenta l'invenzione e la creatività musicale, mentre è più apollinea proprio, se così vogliamo dire, l'arte musicale che può essere associata ad un testo poetico come quella della poesia epica, ecco, se vogliamo dire, ecco, allora se Dioniso invece rappresenta la creatività musicale vera e propria, ecco, dobbiamo anche ribadire che Dioniso era il dio dell'ebbrezza, era il dio dell'abbandono anche ad una dimensione orgiastica, sessuale, nel senso più censurabile oggi, no? Ecco, se vogliamo dire. E quindi questo fatto non va dimenticato, perché la musica può comportare uno squilibrio, dal mio punto di vista, nell'ambito di quello che asserisco in questo capitolo, uno squilibrio, perché il continuo prolungato ascolto musicale oggi ci può rimandare a una dimensione dionisiaca che può essere anche potenzialmente rischiosa per la salute di un individuo, per la salute mentale intendo, di un individuo, no? L'equilibrio che gli antichi greci avevano fra l'apollinio e il dionisiaco, sto parlando sempre della lettura e dell'interpretazione nicciana, ecco, questo equilibrio, se non è tale, cioè se c'è una prevaricazione da parte dell'elemento dionisiaco su quello apollinio, ci possono essere gravi problematiche. Ecco perché io sostengo che questo studio, che pare essere invalso in molte accademie, in molti sistemi di insegnamento, questo studio protratto nel tempo, c'è gente che non si vergogna a dire che studia 10 ore al giorno uno strumento musicale. Ecco, secondo me queste maratone non sono... senza dubbio non sono positive per il corpo e per la mente di un allievo o di un musicista, anzi tendono in qualche modo, a mio avviso, a del tutto sconcentrare e del tutto, come dire, distruggere anche l'equilibrio psicofisico di un individuo. Va bene, allora questo era solo un inizio. Su Apollo Dionisiaco tornerò la prossima puntata e per il momento vi lascio qui.